invece di carattere, diciamo così, strettamente scientifico, perché l'evoluzionismo non è solo falso sotto l'aspetto filosofico, ma è falso sotto l'aspetto scientifico. E se volete vengo, diciamo, quindi ai fatti. Ma diciamo intanto, diciamo così, per riassumere, diciamo così, come noi abbiamo riassunto prima diciamo la dimostrazione filosofica secondo la formula secondo cui il più non può venire, diciamo così, dal meno, no? Quindi una formula, diciamo, che sintetizza, ma poi si può sviluppare, diciamo così, la critica filosofica. Sul piano scientifico l'evoluzionismo è falso perché non esiste alcun esperimento scientifico che sia in grado di provare sperimentalmente oggi, hic et nunc, quindi, la sua verità. E questo perché è impossibile che ciò accada, ma lo spiegherò e lo svilupperò. Perché l'evoluzionismo, diciamo, perché non è verificabile nel presente? Molto semplicemente perché l'evoluzionismo pretende di spiegare scientificamente dei fatti che non avvengono, diciamo così, nel presente, ma che sarebbero avvenuti in un inverificabile passato. Quindi l'evoluzionismo in realtà non è scienza, ma è storia, anzi è fantastoria, diciamo, e darò, diciamo, delle, diciamo, lo dimostrerò. E che cos'è il metodo scientifico? Il metodo scientifico è la modalità di indagine con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza realtà e oggettiva. Come su cosa si fonda il metodo scientifico? Il metodo scientifico, diciamo, dai tempi di Galileo fino ad oggi, si basa sulla osservazione della realtà, sulla formulazione di un'ipotesi e poi, diciamo, sull'attuazione di esperimenti che verifichino l'ipotesi e trasformino l'ipotesi in teoria. Ora, gli esperimenti di Galileo o di Newton sono esperimenti che possono essere sperimentati ogni giorno. Cioè, se io faccio cadere un peso a terra, diciamo, la legge, diciamo così, non succederà mai, diciamo così, che invece di andare dall'alto verso il basso vada dal basso verso, diciamo così, l'alto. Cioè la legge di gravità, la legge, diciamo, del pendolo, cioè tutta la, diciamo, la maggior parte, diciamo, delle scoperte scientifiche si basano su esperimenti che ognuno di noi può, diciamo così, verificare e ripetere nella realtà. Gli esperimenti di Pasteur, che nell'Ottocento dimostrò che i microorganismi viventi non nascono dalla materia come si riteneva fino ad allora, ci furono degli esperimenti di Redi, di Spallanzani e poi di Pasteur, e sono esperimenti che possono essere ripetuti ogni giorno. Se oggi ci fosse qualcuno che dice no, ma i microorganismi nascono dalla materia, gli si ripete l'esperimento di Pasteur. Cioè, per poter trarre da un esperimento delle leggi generali è necessario che questo esperimento possa essere svolto e possa essere ripetuto e verificato da chiunque nelle stesse condizioni, in qualunque tempo, in qualunque parte della Terra. Quando questo non può accadere, cioè quando ci manca la possibilità di effettuare un esperimento praticabile in ogni tempo e in ogni luogo, una ipotesi scientifica, che può essere formulata come ipotesi, però è un'ipotesi inverificabile e quindi non può assurgere alla dignità di teoria. Bene. Quali sono, diciamo, gli esperimenti che provano ciò che accadde nel passato, 10.000, 100.000, 1 milione, 1 miliardo di anni fa? Cioè, quali sono i fatti, quindi i fatti, ecco i fatti, quali sono i fatti che provano l'evoluzione dalla materia alla vita, dal semplice al complesso, dal nulla all'essere e così via? Il fatto, ad esempio, che la materia complessa consiste di elementi più semplici, non è che prova l'esistenza di un passaggio nel tempo dalla materia semplice a quella complessa. Il fatto che esistano delle specie viventi che si sono, diciamo così, estinte o altre che sono apparse successivamente, non prova in alcun modo l'esistenza di un'evoluzione. Sarebbe come se tra mille anni uno storico o uno scienziato trovasse sotto le rovine una macchina e una bicicletta e da questo rinvenimento dovesse dedurre che la macchina viene dalla bicicletta per, sotto forma di evoluzione o così via. Cioè gli eventi che hanno avvenuti nel passato sono eventi inverificabili, sono eventi su cui si può indagare, che possono essere studiati, ma chi li studia? Non lo scienziato, li studia lo storico. Gli eventi che hanno realizzato la creazione di una cellula, per esempio, sono eventi che non hanno lasciato tracce, per cui non sarà mai possibile provare la validità di una qualsiasi ipotesi. Quando noi diciamo dunque, per esempio, che l'uomo deriva dalla scimmia, noi facciamo una affermazione che non può essere verificata da nessun esperimento. È una storia immaginaria, perché è una vicenda che appartiene non all'oggi, perché se oggi sotto i nostri occhi ci fosse qualche esperimento per cui noi vedessimo la trasformazione, diciamo, di un uomo o di una scimmia, potremmo, diciamo, sostenere la tesi. Ma affermare che ciò sia avvenuto nel passato senza la possibilità di effettuare nessun esperimento ci toglie il campo della scienza, perché il metodo scientifico si basa sulla riproducibilità di leggi nel presente. E quindi se gli uomini derivano dalle scimmie, perché le scimmie esistono ancora accanto agli uomini e perché non c'è traccia oggi di ominidi che in questo momento si stanno trasformando da scimmie in uomini? Cioè il processo evolutivo è un processo che si è misteriosamente arrestato, cioè qui noi ci troviamo in un momento della storia in cui non c'è traccia, diciamo, testimonianza, diciamo, del processo evolutivo. Il problema è che la storia, questa fantastoria narrata dagli evoluzionisti, si basa in realtà su una verità indiscussa, che è il principio filosofico dell'evoluzione. Cioè chi sostiene l'evoluzionismo sottende l'idea che tutto ciò che esiste sia materia in continua sviluppo, quindi l'evoluzione non si fonda sull'analisi sperimentale della realtà, perché questa analisi sperimentale della realtà presuppone una testimonianza dei sensi che noi non possiamo applicare al passato. E su cosa si fonda? Allora si fonda su un'idea filosofica, cioè l'evoluzionismo si fonda sull'idea, l'evoluzionismo scientifico si fonda sull'idea filosofica dell'evoluzione. Ma mi fermo per dare la possibilità di una domanda.
Prego. Allora, mi sembra di trovare parecchie analogie con il 1600, quando Galileo Galilei, giustamente come diceva lei prima, è stato osteggiato non solo dalla Chiesa, ma dagli stessi suoi colleghi scienziati. Okay. Siamo nella stessa situazione. La teoria evoluzionista è contestata oggi non solo dalla Chiesa, ma anche dagli scienziati,
da alcuni
quantomeno scienziati, da alcuni, la minoranza comunque. Bene, ora quello che voglio sottolineare è che anche Galileo Galilei, quando ha dimostrato l'eliocentricità, non ha fatto una formula perfetta, una dimostrazione perfetta come la sappiamo noi oggi. Aveva degli errori nella sua dimostrazione, ma ciò non toglie la veridicità della sua teoria ancora allora quando l'ha formulata, pur avendo scienziati contro. Ok? Credo che 400 anni dopo i creazionisti diano ragione a Galileo Galilei. Nessuno si sognerebbe oggi di dire che il Sole gira intorno alla Terra. Sono passati 400 anni. Allora, la mia opinione è che Darwin, sono passati 150 anni dal suo libro delle specie. 150 ad arrivare a 400 vuol dire che ne mancano altri 250. Quindi fra 250 anni rideremo di questa riunione, di questo incontro, perché diranno
quello che lei dice,
mi permetta di finire, perché so che lei quando parla è molto bravo. Allora, quindi, ripeto, sottolineo questa analogia tra Galilei e Darwin, prima cosa. Seconda cosa, il creazionismo, lei ha detto che è un aspetto della ragione. Beh, per me è una cosa invece molto più semplice. Il creazionismo ha origine dall'ignoranza, proprio del non sapere, dell'uomo primitivo, quando di fronte ai fenomeni della natura, il vulcano, il sole stesso, i fulmini, per spiegarsi questi fenomeni è nata la religione, con gli dei, il dio vulcano, il dio fulmine, eccetera. Ancora adesso, perché non siamo un po' più umili e dire che quello che sappiamo, sappiamo, quello che non sappiamo, perché attribuirlo a Dio? Questa è la dimostrazione che tutte le volte che l'uomo non sa darsi delle risposte razionali e scientifiche, inventa Dio, o le prova in Dio.
O il Big Bang.
Un'ultima cosa, lei ha detto degli esperimenti mancanti a dimostrazione dell'evoluzionismo. Beh, ne abbiamo uno, sotto gli occhi quest'inverno, il virus dell'influenza A, che in pochi mesi già mutava e cambiava, e gli scienziati hanno dovuto rincorrerlo per creare il suo antivirus. Grazie,
è rimasto virus.
Prima di dare di nuovo la parola, vorrei dire una cosa. Allora, c'era un economista, gli economisti a modo loro, uno di quelli che a me è particolarmente simpatico, che aveva un motto che usava, e diceva: ognuno di noi, e si riferiva evidentemente agli intellettuali, agli scienziati, ognuno di noi preferisce un errore brillante a una banale verità. Ecco, gli scienziati, e io insomma immodestamente mi metto tra quelli, io ho simpatia anch'io per gli errori, per cui se uno dice qualche cosa di nuovo ci colpisce molto di più che non se ci dice una cosa che abbiamo già magari sentito e ci colpisce la novità più che il contenuto, che può essere più o meno. Ecco, io credo che sia legittimo, proprio alla luce di questo, dire che l'approccio darwinista è pieno di errori, che sia legittimo da parte degli studiosi che invece sostengono il contrario cercare di dimostrare la fondatezza del dato scientifico presente, ma resta l'errore. Cioè, l'errore è un fatto incontrovertibile presente nella storia della scienza. Cito un altro economista di quelli messi in patrici, cioè Hayek, che dice che la storia del Novecento è macchiata da segnata dai più grandi errori, dalle più grandi presunzioni razionali di tutta la storia dell'umanità: la psicanalisi e il marxismo. Cioè, la storia è piena di errori.
Sì.
Se non ci mettiamo, secondo me, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista, diciamo,
Freud,
che un capitolo è quello del io sono la via, la verità e la vita, e serve a chi ci crede, e un capitolo è quello della scienza, e il capitolo della scienza è costellato da errori, e probabilmente da molti più errori che non da molti più successi, ma non per questo possiamo anche essere fiduciosi nel corso di... Non andiamo da nessuna parte. Cioè, se noi facciamo della scienza un campo di battaglia per l'affermazione della verità, siamo fuori strada. Chiedo scusa.
No, grazie della precisazione. Io mi scuso se nella discussione, diciamo, di mio tono qualche... valore della verità, della ricercabilità, senza, come dire, nessuna, come dire, offesa, diciamo, di personale verso, diciamo, nessuno, diciamo, dei presenti, che non mi interessano, sono le idee. Io ringrazio, diciamo, delle obiezioni anche più, come dire, pungenti che mi sono fatte, ma poterle, diciamo, per rispondere, lei ha fatto prima una affermazione filosofica, cioè che Dio non esiste. Ora, diciamo, questa affermazione, diciamo, possiamo discutere tutta la sera se Dio esiste o non esiste. Il problema è che Dio esiste indipendentemente da ciò che ne pensiamo io e lei. Il problema è che lei non è in grado di dimostrare, diciamo così, la non esistenza di Dio. Lei non è in grado di dimostrare con nessuna parola la non esistenza di Dio, mentre l'esistenza di Dio è dimostrata dalla sua stessa persona, dalle sue parole, dalla sua vita, perché se lei oggi parla, vive, così respira, è perché c'è una causa superiore a lei, superiore, che lo ha posto in essere, che lo ha tratto dal nulla e che le impedisce di ricadere in questo momento, così, nel nulla. Cioè lei esiste oggi di fronte a Dio, e è quel Dio da cui, diciamo così, un giorno sarà giudicato come tutti noi. Ma questa è un problema, così, filosofico. Il problema è scientifico che si pone, che lei solleva, quello che lei ha detto contraddice, capovolge esattamente le sue intenzioni, perché lei fa un paragone tra la situazione ai tempi di Galilei e la situazione oggi. Ma appunto, qual era la situazione? Galileo si trovava, in quel momento, di fronte a una maggioranza scientifica che contestava le sue idee. Galileo apparteneva a una minoranza, era considerato antiscientifico, era, preso, era irriso o addirittura, penalizzato per le sue idee. Oggi la situazione è una situazione in cui la maggioranza degli scienziati oggi è propende, per l'evoluzionismo, più che la maggioranza degli scienziati, perché poi gli scienziati, la maggioranza degli scienziati sono teoricamente a favore dell'evoluzionismo, ma senza averlo studiato, ma più che altro, il mondo delle accademie, della cultura, delle università, dei giornali. Siamo immersi in un clima evoluzionista, quindi oggi è colui che critica l'evoluzionismo che fa eventualmente la parte, di Galilei. Se una critica deve essere respinta, è proprio quella di chi si sente dire, come talvolta mi sento dire, la maggioranza degli scienziati la pensa in una maniera diversa. Certo, anche al tempo di Galilei la maggioranza degli scienziati la pensava in maniera diversa, ma la scienza cambia, la scienza si rinnova, e quindi fra 250 anni noi rideremo delle favole evoluzionistiche. Questa è, a mio avviso, la cosa. L'ultima cosa per quanto riguarda il problema del virus dell'influenza, ma il virus dell'influenza, cioè quello che accade a questi virus, è un tipico esempio di quella che noi chiamiamo microevoluzione, distinguendola da macroevoluzione. Nessuno nega che all'interno, della stessa, specie ci siano, ci siano delle mutazioni e ci siano dei fenomeni di microevoluzione. Ma quello che l'evoluzionismo afferma è una cosa diversa, cioè la microevoluzione è lo sviluppo all'interno di un parametro dato, per esempio lo sviluppo dell'embrione all'uomo adulto, ma dall'embrione umano all'uomo, non dall'uomo alla farfalla. Quindi se lei dicesse che questo virus si è sviluppato, si è mutato in scimmia, allora sarebbe una obiezione valida, ma che ci sia stata una mutazione all'interno di virus è una, non contraddice in alcun modo l'antievoluzionismo. Ma su questo possiamo ritornare.
Sì, no, io volevo fare però una precisazione, non ha niente a che fare col tema. Mi alzo perché così mi sentite. Devo dire, tra l'altro, sulla questione della fede o non fede, oppure, se vogliamo, sulla esistenza di Dio o meno, che tutti gli scienziati che hanno creato la scienza occidentale erano credenti, sono stati credenti tutti quanti, fino alle epoche attuali, direi fino ad Einstein, che probabilmente è stato l'ultimo tra i grandi, hanno creduto. cui no, non si sono mai posti il problema, ma io sono ateo, ma il Dio non esiste, tutto il resto. Pensiamoci di questo.
Non ci poniamo neanche il problema, noi siamo sicuri di non avere Dio. Io sono senza Dio, ma sono anche senza drago, senza ipogrifo, senza tutte quelle fantasie lì.
Lei. Sì, ma io, lei non è anche.
Però leggeriamo scoppiati.
Sono uno cresciuto nel mondo cattolico.
Lei non è Galileo, lei non è Leonardo. Lei non è Keplero. Tutta questa gente qua che ha dato contributi essenziali.
No, litigavo.
Ma a cominciare da moltissimo.
Va bene, ma si sta va bene. Va bene, il suo contributo
erano presenti. Perciò come si fa a negare
anche le migliori divinità del Papa?
Ma ci sono delle altre domande. Noi apprezziamo, guardi, lo dico sinceramente, io apprezzo moltissimo, cioè questa vivacità. A me dispiace, lo dico, che purtroppo non ci sono tanti studenti, perché gli studenti sono dei morti che camminano.
Neanche la gente di scienze ci sono.
Però sono stati c'è invitati. Qualche mio studente che è stato obbligato a venire e distratto, perché sennò non si laureano adesso. Ma cioè, diciamo che questa vivacità, al di là delle opinioni differenti, è la cosa che ci fa più piacere, quindi sono benvenute tutte le volte.
Quello che volevo chiedere al professore, cioè nell'idea.
Scusa un attimo, c'era qua un signore lì che mi pare che non risponda ancora la domanda.
Sì, io volevo fare una riflessione e chiedere un parere su. Ho sentito prima parlare della microevoluzione, sì, della macroevoluzione, infatti avevo letto anch'io questa grande differenza. Leggendo poi anche le opere di un grande genetista, credo che sia uno dei maggiori mondiali, che adesso è molto anziano, Sarrusi, lui ha scritto, se non vado errato, però non vorrei ricordare male, perché è un linguaggio molto tecnico il suo, che uno dei maggiori ostacoli al macroevoluzionismo sia proprio quella della stabilità del DNA. Non so se questo discorso può spiegare o può perlomeno mettere un punto di domanda su questo fideismo assoluto che c'è nell'evoluzionismo macro, che è impera su tutti i libri, insomma, sul quale insomma, in effetti dimostrazione anch'io non ne ho sentita neanche una. Per esempio, è presumibile che magari da una farfalla di un tipo possa essersi sviluppata una farfalla di un altro tipo, perché è un microevoluzionismo, oppure che il naso di un uccello, il becco di un uccello sia diventato più puro, più lungo, eccetera. Ma che da un uccello sia venuto fuori un elefante, in effetti mi sembra un po' diverso. Oppure da un pesce sia venuto fuori un uomo, insomma. Lì il punto critico credo che sia lì. Cioè la scienza su questo, da chi crede nell'evoluzionismo o chi ha studiato più fuori, dà delle risposte a questo oppure no? Io ricordo Sermonte che parlava della stabilità del DNA.
Esatto, lei ha perfettamente ragione, perché la scoperta del DNA conferma l'esistenza del DNA, quindi di un elemento di stabilità della specie, e lei ha toccato un punto, cioè, direi importante nella discussione scientifica, cioè il concetto di specie. Il concetto di specie implica una barriera, diciamo, genetica che è quella che evita il caos della natura, e però la teoria, diciamo, degli evoluzionisti invece è fondata proprio sulla possibilità di abbattere queste barriere, diciamo, genetiche, quindi sulla possibilità verso la macroevoluzione di passare da una specie all'altra. Ora, la specie è una classe di esseri viventi che è caratterizzata da forme molto chiare, molto definite, che costituiscono queste forme un tipo ereditario che è caratterizzato dalla interfecondità illimitata, parliamo delle specie viventi, illimitata degli individui che appartengono a questa stessa specie. Per esempio, le differenti razze di uomini fanno parte di un'unica specie, della specie umana, sono un'unica, per quanto possano sembrare diverse, sono diverse le varie razze di uomini, però c'è una specie, la specie umana. Ora, la biologia cellulare ci insegna che le variazioni o le mutazioni dei geni, anche la genetica lo conferma, possono modificare aspetti secondari della specie, per esempio l'altezza degli individui, il colore della pelle, le caratteristiche razziali, ma non possono mai mutare una specie in un'altra. Questo perché tra le specie esistono dei limiti, che sono dei limiti invalicabili, che sono quelli che sono i confini delle specie, ed esistono questi limiti perché nella natura esiste un ordine, ed è per questo che esistono barriere genetiche tra gli uomini e gli animali, tra tutti gli esseri viventi. La negazione di tali confini, come tipica dell'evoluzionismo, implicherebbe non solo quella successione cronologica, quella trasformazione di una specie in un'altra da un punto di vista sequenziale, cioè cronologico, no? Se questo fosse vero, questo dovrebbe avvenire anche in maniera, cioè non solo in maniera diacronica, ma anche in maniera sincronica, cioè dovrebbe avvenire in maniera come dire orizzontale. Noi dovremmo trovarci oggi a vivere in un mondo in cui non accade come accade che per esempio dal cavallo e dall'asino si possono accoppiarsi e uscire il mulo, ma poi il mulo non è fecondo. Ci sono dei casi, leone e tigre, il cosiddetto leone tigre, ma poi è un animale fecondo. Noi ci dovremmo trovare oggi di fronte a una specie di interfecondità di specie, di trasformazione in contemporanea con una serie di forme, non come accade all'interno di una specie, i cani per cui ci sono mille tipologie di bastardi, ma dovremmo avere delle categorie di bastardi che sono i bastardi fra gli uomini e i cani, fra i gatti e le farfalle, fra tutto ciò che esiste e che si può accoppiare. Ora, la scoperta del DNA a cui lei faceva riferimento conferma l'esistenza di un elemento di stabilità della specie, cioè la regola biologica è la permanenza della specie. Tutto quello che noi possiamo produrre attraverso la selezione in laboratorio sono solamente variazioni nell'ambito di una sola specie, e sono quelle che sono chiamate microevoluzioni.
Mario Trapp, sono collega alla facoltà di medicina, biologo. Io dividerei molto bene quello che è il concetto di metodo dell'evoluzione, che può essere darwinista o no, dall'evoluzione come ipotesi o come fatto, perché di solito si fa confusione tra le due. E anche qui non mi pare che sia molto chiaro che il meccanismo darwiniano forse è appunto al tramonto, mentre non è altrettanto al tramonto, per mio conto, qualche altro modo per pensare a un'evoluzione che nessuno può dimostrare che non c'è stata, anzi ci sono degli indizi perlomeno di un fenomeno progressivo non solo biologico ma cosmico, no? E quindi, a proposito della sperimentabilità, noi bisogna che teniamo conto anche dell'osservazione, non solo della sperimentabilità. Per esempio, abbiamo visto nel cosmo che c'è un'evoluzione nucleare, che c'è un'evoluzione chimica, e questo l'abbiamo anche sperimentato, oltre che osservato, perché abbiamo fatto la bomba H. La fusione nucleare è quella che ci dà la tavola di Mendeleev. Non ci sono dubbi su questo, insomma, dal punto di vista scientifico, perché si possono fabbricare elementi artificiali e così via. Quindi non basta la sperimentabilità, c'è anche una quantità di osservazioni, anche molto lontane nel tempo, perché se noi andiamo a vedere com'erano le galassie di miliardi di anni fa, vediamo che bisogna considerare scientifiche pienamente, anche se non riproducibili sperimentalmente in tutta la loro estensione e varietà. Per quello che riguarda il fatto evolutivo non darwiniano, al quale si può pensare con serietà, è giusto che ci sono dei momenti di salto ontologico che è impossibile pensare che vengano fuori per un'evoluzione materiale spontanea, naturale, come la creazione dell'universo o dell'uomo. Ma nulla vieta di pensare, anzi bisogna pensare, che la creazione non è un momento in cui Dio fa una cosa, la creazione è creare e sostenere nell'essere e quindi anche eventualmente accrescere nell'essere attraverso le cosiddette cause seconde, non è una novità. E può esserci una teo-evoluzione, leggo qua che dice una malattia dello spirito, la teo-evoluzione. Sono malattissimo di questo tipo di malattia. E la teo-evoluzione l'ha inventata Sant'Agostino, le rationes seminales materiae. È una cosa alla quale si può pensare. Dunque non mi metterei a dire che l'evoluzione è impossibile, perché è una cosa un po' difficile da sostenere. E la creazione, anche dal punto di vista scientifico, direi che arriva ad essere qualche cosa forse di dimostrabile, perché leggevo che il Big Bang è stato creato con un equilibrio tra la forza di espansione e la forza attrattiva gravitazionale e una terza forza che si oppone a quella espansiva, il complesso delle quali si riteneva anni addietro che fosse di probabilità di 1 su 10 elevato a 50, recentemente Scientific American è stata portata a 1 su 10 elevato a 123. Quindi è un discorso che obbliga gli atei, scienziati atei, a tirare fuori l'ipotesi non scientifica del multiverso, assolutamente inosservabile e non sperimentabile, pur di dire che c'è un assoluto invece di dire Dio. Ecco, queste considerazioni rendono simpatica l'idea che questo creatore continui a darci dell'essere, che l'evoluzione quindi, svelando tutta l'informazione gravitazionale, chimica, elettromagnetica, nucleare, poi elettromagnetica, accompagni il creatore. Ecco, diciamo, buona compagnia.
Buonanotte.
Bene, lei, diciamo così, come molti altri nel corso di questa conversazione, ha toccato sia un aspetto scientifico che un aspetto, diciamo, filosofico. Ecco, per quanto riguarda l'aspetto scientifico, diciamo così, lei è un biologo ed è curioso, ma non mi meraviglia, sottolineare il fatto che lei, pur essendo un biologo, però a sostegno della tesi evoluzionista ha citato esempi tratti non dal campo della biologia, che è il campo in cui lei è competente, ma dal campo della fisica, con i riferimenti alla bomba H, al Big Bang, insomma, eccetera. Ora, perché quello che succede è che quando i biologi, diciamo, si pronunciano a favore dell'evoluzionismo, lo fanno, diciamo, in termini adducendo, diciamo, ragioni di carattere fisiche. Se si parla con un fisico dice no, ma dice, è la prova è quella paleontologica. Se si parla con un paleontologo dice no, ma è il biologo, e via di questo passo. Cioè non c'è nessuno scienziato che riesce all'interno della propria disciplina a suffragare l'evoluzionismo con, diciamo così, con delle prove. Per quanto riguarda la fisica, in particolare, visto che è stato sollevato il termine, il secondo e il terzo principio della termodinamica di Carnot, Clausius, affermano che l'universo è sottoposto a una perdita di ordine e di energia, è il cosiddetto processo di entropia, e la legge fisica dell'entropia non è altro che la traduzione scientifica proprio di quel principio metafisico secondo cui l'ordine non viene dal disordine, il più perfetto non viene dal meno perfetto, il principio filosofico che prima citavamo, che è confermato dall'entropia. Cioè, quello che noi notiamo dal punto di vista della fisica, cioè della cosmologia, è che la vita dell'universo si sviluppa secondo un processo che non è di evoluzione, ma è al contrario di declino, di decomposizione, cioè l'universo invecchiando aumenta in quantità, si espande ma non in qualità, cioè non cresce qualitativamente, ma si disfa, cioè la perfezione non sta alla fine, ma sta all'inizio della sua storia. Ma questo è un punto su cui possiamo approfondire. Per quanto riguarda il problema del teoevoluzionismo, io magari, visto che lì tocchiamo un problema che insomma a cavallo diciamo, tra la filosofia e la religione, magari ci ritorno diciamo, successivamente. Intanto vorrei dire solamente questa cosa, che è chiaro che l'atto creativo di Dio non si esaurisce con la creazione, non è che Dio abbia creato l'universo, poi una volta creato se ne disinteressa lo lascia qua, lo lascia lì. C'è, diciamo così, all'atto creativo segue quella che i filosofi chiamano l'atto della conservazione di Dio, cioè l'universo creato da Dio è in ogni momento mantenuto in vita, diciamo così, da Dio, non solo mantenuto in vita fisicamente, nel senso che tutto ciò che esiste ha l'essere e questo essere viene partecipato da Dio, se non fosse Dio che somministra tutto ciò che esiste in ogni momento l'essere, se noi l'universo si disfarrebbe e cadrebbe nel nulla, se oggi
compreso i terremoti,
se noi, com'è?
Compreso i terremoti.
Certo, è logico, ma lì è un altro discorso, è teologico, è il discorso per cui Dio sa trarre, per cui, ma c'è, i terremoti sono un grande male fisico, ma c'è un male morale che è peggiore dei terremoti, il male morale, che comunque Dio sa trarre il bene dal male, da qualsiasi male, come i terremoti, ma questo è un altro discorso, quello che è certo è che un conto è parlare di conservazione, per cui Dio ci conserva in ogni momento nell'essere, ma questa conservazione non deve portarci a dire, a farci pensare alla maniera di Teilhard de Chardin o altri evoluzionisti, di una sorta di creazione continua, per cui diciamo la creazione divina continua ogni momento del mondo. Ma su questo mi fermo un momento.
Posso dire una parola molto veloce? La degradazione dell'energia e quindi l'aumento dell'entropia, che è un fenomeno universale, non è altro che il riscatto che l'informazione insita nella materia deve pagare per svelarsi, perché noi abbiamo prima l'evoluzione, gli squilibri da una uniformità termica, quindi altissima entropia, abbiamo degli squilibri che sono gravitazionali, no? E si formano delle strutture e vanno avanti perché sono stelle e pianeti e galassie e lì si crea qualche cos'altro, informazione che si svela, perché quando si mettono insieme dei nuclei e degli elettroni hanno il loro modo di comportarsi e così via. L'informazione che si svela è pagata con produzione di energia degradata. Non scambiamo questa con l'aspetto principale.
Sì, questo non ha nulla a che fare, può essere, non ha nulla a che fare. Non so se vogliamo fare le ultime domande.
Sì, adesso.
Prego.
No, allora, prego. Però non in fondo da prima. Credo che quello che sia importante anche sottolineare è che in realtà Darwin, quando elabora questa teoria, non l'ha fatto asseticamente solo come metodo scientifico, ma l'ha fatto con un obiettivo diciamo, filosofico, se vogliamo, per quello di dimostrare che Dio non esiste. Quindi in qualche modo.
Ma guardi che lei si sbaglia. Questa è un'affermazione falsa. Questa è un'affermazione falsa.
Non facciamo. È la base filosofica di chi è materialista e vuole negare Dio. Quindi, e tant'è che i famosi anelli mancanti dell'evoluzione di una specie all'altra non li mai trovati, quindi stanno cercando, non li trovano, non li troveranno probabilmente,
allora si prova a fare un ulteriore passo, a dire ma allontaniamo nel tempo l'origine della vita, quindi milioni, miliardi, trilioni, in modo che nessuno possa verificare. Ecco, anche questa tendenza degli evoluzionisti di riportare indietro nel tempo sempre di più l'origine, diciamo, dell'universo, è per sottrarre. No, che la statistica, oggi c'è una scienza che è la statistica, mi pare che la statistica anche questa abbia dato un contributo per capire quante possibilità ci sono che ci sia questo passaggio, diciamo, da una specie all'altra. Quindi chiedo al professore se ci sono dei dati statistici che hanno messo in evidenza, cioè, quante possibilità ci sono che il verme primordiale diventi pesce, diventi uccello, diventi elefante, insomma.
Diciamo così, nelle teorie statistiche o nelle teorie della probabilità esistono dei limiti che si chiamano in gergo tecnico soglie di impossibilità. Se le soglie di impossibilità sono quei valori di probabilità di sotto dei quali vi è la certezza che un determinato evento non si è verificato e non si verificherà mai. E dunque la risposta è questa.
Non esiste.
Io le sono particolarmente grato per l'iniziativa, va da sé, ma anche per aver sdoganato tutte le altre discipline non stretto senso scientifiche. Io sono un filosofo del diritto e quindi mi varrò brevemente della licenza che lei ha concesso a chiunque non sia biologo, chimico, eccetera, di parlare brevemente di evoluzionismo. E vorrei essere in questo anche più realista del re, cioè perché ci ostiniamo a parlare di teoria con riferimento a qualcosa che non ha nessuna capacità predittiva, ma è puramente retrospettivo. Alla fin fine l'evoluzione è sempre l'evoluzione del più adatto, no? E quindi il fatto stesso che ci sia qualcosa, come che venga costruito questo fatto, sarebbe per se stesso un comprovare, diciamo, che è stata una evoluzione del più adatto. Ora, lasciamo anche perdere che Darwin non è arrivato alla visione evoluzionistica così precisamente grazie in Darwin di carattere biomedico, bensì grazie a Malthus e Wallace è arrivato a quel punto solo grazie a Malthus che è diventato forse un economista e poi punta reverendo. Lasciamo perdere che la sua teoria genetica era del tutto sballata e faceva perno esattamente su quella e chiediamoci se veramente ha senso continuare a parlare di teoria. Finisco subito, io ho dedicato anni della mia vita allo studio di un evoluzionista del 1800, Cesare Zondoso, veronese, e mi sono reso conto semplicemente che Darwin era esattamente come Zondoso, solo è stato più fortunato.
Bravo.
Ho poco di da aggiungere.
Posso fare una domanda che altro tipo psicologico che non entrare nel merito, cioè che considerazioni ha tratto dal fatto che un'ipotesi così importante come un'ipotesi, per me è una realtà, ma comunque così importante come quella anti-evoluzionista, in un'epoca che professa l'obiettività scientifica, l'osservazione scientifica, l'oggettività, noi siamo in un'università dove dovrebbe essere l'esempio, no, dell'oggettività, della scientificità, sia così a pelle ostile anche solo a pensare e immaginare che possa essere la tesi vera, la tesi giusta, quella anti-evoluzionista. Cioè alla fine uno scienziato dovrebbe dire ma ci sono due teorie, una ha determinate diciamo così punti di forza e debolezza, un'altra ha altri, dovrebbe obiettivamente scegliere quella. Come mai c'è questa reazione preventiva, pregiudiziale? Quali considerazioni ha tratto, cioè, da questo tipo, diciamo così, di...
No, la ringrazio, la domanda è interessante, perché è vero, l'evoluzionismo oggi in realtà è una fede, è interessante però sottolineare che questa fede è iniziata già dopo la morte di Darwin, però si è sviluppata soprattutto negli ultimi 20 anni. Perché, perché gli evoluzionisti negli ultimi 20 anni sono diventati più, diciamo, duri e puri di quanto non fossero prima? Perché negli ultimi 20 anni è accaduto un fatto importante, la caduta del muro di Berlino. E con la caduta del muro di Berlino sono crollati tanti, diciamo, miti, tanti idoli del Novecento, ma l'unico idolo che ancora sopravvive è appunto, diciamo, l'evoluzionismo. Non è un caso che esiste oggi un cosiddetto Darwin Day, no? molto antiscientifico, però c'è una Darwin Day Foundation che finanzia poderosamente questi Darwin Day, e quindi in Italia, per esempio, questo Darwin Day è celebrato dal 2003 dall'UAR, che è la Unione Atei Agnostici e Razionalisti. Questo dà l'idea, diciamo, degli interessi e soprattutto, diciamo così, della dimensione ideologica del fenomeno. Perché non esiste un Newton Day, un Galileo Day, un Copernico Day? Perché a Darwin si attribuisce una vera e propria venerazione. Ma qual è la ragione per cui Lombroso è caduto e Darwin sopravvive? E perché non si può parlare male dell'evoluzionismo? Perché è uscito un libro, mi sembra, diciamo, di Boncinelli, dal titolo Perché non possiamo non dirci darwinisti? Perché questo? Io credo che la ragione sia semplice, cioè oggi noi viviamo immersi nel relativismo. Il relativismo è la filosofia di vita dell'uomo contemporaneo ed è quella filosofia di vita secondo cui non esistono valori assoluti, principi immutabili, leggi permanenti della storia, ma tutto cambia, tutto muta, tutto si evolve. Ebbene, questo relativismo ha il suo fondamento pseudoscientifico nell'evoluzionismo, cioè l'espressione scientifica, cioè l'evoluzionismo è l'espressione scientifica di questo relativismo culturale e morale. E se cade l'evoluzionismo, anche, diciamo, una certa mentalità relativista entra in crisi. E siccome noi oggi siamo passati dalla dittatura del proletariato alla dittatura del relativismo, secondo l'espressione di Benedetto, diciamo, XVI, la dittatura del relativismo, quella dittatura del relativismo che ha tante manifestazioni, tante espressioni, come la pretesa di vietare l'uso dei crocifissi in luoghi pubblici, ed è questa, diciamo così, si fonda sulla ipotesi scientifica, sulla pseudo scienza evoluzionista. Credo che questo sia, diciamo così, il motivo ultimo del fenomeno che lei avvertiva.
Posso?
Prego, prego.
Io dico che la teoria dell'evoluzione non è completa né perfetta, ha diverse lacune, perché non può spiegare tutto, come tutti gli ambiti scientifici hanno questa caratteristica. Però ammettiamo pure che sia completamente sbagliata, Io posso vivere benissimo senza una spiegazione di come sono venuti gli esseri umani, ma anche se fosse completamente sbagliata, in che modo questo andrebbe a dimostrarmi l'esistenza di Dio? Lei prima diceva, se andiamo indietro, a ritroso nel tempo, causa-effetto, chi ha scatenato il Big Bang? Allora andiamo indietro ancora prima. Perché Dio dovrebbe esistere? Chi l'ha fatto? Da dove arriva? Mi dia la stessa spiegazione.
Io sì, le rispondo, adesso rispondo, però forse io penso che stiamo andando, sì, un po' verso diciamo la conclusione, no? Se non ci sono altre. Che vorrei rispondere alla sua questione, vorrei.
Prova.
Ci sono altre domande?
L'opinione.
Prego. Un'altra riunione a questo, però credo che sarebbe importante lamentare la dimostrazione razionale della esistenza di Dio, ma per non tirarmi, diciamo così, dietro, se la dimostrazione, diciamo così, dell'esistenza di Dio in ultima analisi si riduce proprio a quel principio che prima era stato enunziato, secondo cui il più non viene dal meno, o se vogliamo tutto ciò che esiste ha una causa, cioè il bambino, diciamo,
anche Dio ha una causa. Dio esiste, anche Dio ha una causa.
No, Dio è causa prima.
È esperto lei di queste,
sì,
cose.
Certo, certo, riguarda non solo me, riguarda anche lei, riguarda il nostro futuro, è giusto che lei se ne occupi, è bene parlarne, è bene diciamo discutere.
Quindi si esclude
la
causa prima in un campo e invece per Dio va bene.
Il bambino che... Il bambino che acquista l'uso della parola, un bambino di, non so, di 3 anni, no? Le prime parole, che l'esperienza di ognuno di noi, di bambino, quali sono? Perché il bambino si chiede contento alla madre, al padre, perché questo, perché l'altro? Cioè questa domanda, perché? È la domanda, diciamo così, che sorge primigenia nella coscienza di ogni uomo. Di tutto noi vogliamo sapere il perché. Che cosa significa questo? Significa che noi di tutto vogliamo sapere qual è la causa, qual è il perché questo è accaduto. E ciò perché il principio di causalità è quello su cui si regge l'universo. Il caso non esiste. Tutto ciò che esiste ha un significato, tutto ciò che esiste ha una causa. E naturalmente c'è tutta una lunga catena di quelle che lei definiva, non lei, ma l'altro signore definiva cause seconde, ma se noi risaliamo, diciamo, di causa in causa, non possiamo non risalire a una causa prima, a una causa unica, suprema, assoluta, da cui tutto deriva. Dio esiste perché noi ci poniamo questa domanda, Dio esiste perché noi esistiamo, Dio esiste perché il nostro essere e il fatto che esistiamo è un fatto, è una realtà, presuppone una causa superiore. Possiamo trovare una causa che non chiamiamo Dio, dice no, ma io esisto perché la scimmia, perché cioè, qualche diciamo così, falsa scienza o qualche falsa filosofia ci potrà dare diciamo, delle risposte, ma risalendo saranno tutte risposte diciamo così, inadeguate, insufficienti, perché queste cause rimandano sempre a questa causa prima, a questa causa ultima che è Dio. Dio è la nostra causa produttiva, è ciò da cui veniamo ed è anche la nostra causa finale, cioè anche il nostro fine. I nostri cuori, le nostre intelligenti sono fatti per conoscere Dio, per amarlo e per servirlo. E questo non me lo dice la fede, ma me lo dice l'uso retto della ragione. Ma io arrivo alla conclusione e in cui vorrei rispondere a qualche domanda che è ferrata sul tema della Chiesa, del teoevoluzionismo, ma allora dice, ma non è, però non si potrebbe rendere compatibile una posizione diciamo creazionista con una posizione evoluzionista, una sorta diciamo così di compromesso tra cattolicismo ed evoluzionismo. Ora l'evoluzionismo, diciamo, come abbiamo visto, non riesce quindi a dimostrarsi da un punto di vista scientifico, soprattutto non riesce a dimostrare due passaggi chiave che sono il passaggio, diciamo, dal nulla diciamo, all'essere e poi il passaggio, diciamo, dalla materia alla vita, ma anche il terzo passaggio, cioè il passaggio dall'animale all'uomo. Sono 3 passaggi di fronte ai quali, anche ammettendo l'evoluzionismo non riesce a dare comunque una spiegazione. Praticamente quindi solo un miracolo può salvare la teoria dell'evoluzione. E qui dentro la scena molti diciamo, cattolici, evoluzionisti che offrono la ciambella di salvataggio, nel senso di no, però diciamo, è Dio che a questo punto interviene, che infonde l'anima, che crea la vita e che quindi fa operare questo passaggio. E questi diciamo cattolici che io chiamo teoevoluzionisti, cioè quelli che si sforzano di armonizzare l'evoluzionismo con la fede cattolica, mi ricordano molto diciamo, i cattolici cattocomunisti degli anni 70, quando si sosteneva questo, che il comunismo è una teoria scientificamente vera, ma purtroppo c'ha un aspetto diciamo antireligioso, inumano, quindi bisogna dissociare, quindi pigliamo l'aspetto sociopolitico, l'analisi critica del marxismo, questa va bene, però sostituiamola se possibile con una filosofia o con una teologia cattolica, in modo da cristianizzare o da fare un socialismo dal volto umano, così si vorrebbe fare una sorta di evoluzionismo non dal volto umano ma dal volto cristiano. cristiano dal volto religioso, è il giro mentale, diciamo così, degli uomini che tendono sempre al compromesso, in questo senso che io parlo, diciamo così, di una malattia dello spirito o di una malattia, diciamo così, culturale. Ma questa posizione porta necessariamente a negare tutta una serie, diciamo, di principi fondanti della religione cattolica, a cominciare dal dogma del peccato originale, perché gli evoluzionisti cattolici negano, tutti qua non possono non negare la teoria, diciamo, il principio cristiano secondo cui Adamo ed Eva sono i progenitori dell'umanità e autori personali del peccato originale, perché gli evoluzionisti devono accettare il poligenismo che postula la contemporanea apparizione di tanti uomini da tante altre parti, diciamo, della terra, e la Chiesa ha sempre insegnato il monogenismo, ma questo è solo uno dei punti che rendono incompatibile l'evoluzionismo con la fede cattolica. Ma soprattutto il problema di fondo, cioè anche ammesso che fosse, diciamo, filosoficamente e teologicamente compatibile, e non lo è, ma il problema è che comunque è scientificamente falso. E invece, diciamo, di questi evoluzionisti partono dal presupposto che, siccome è un fatto, siccome è scientificamente vero, bisogna trovare un compromesso, perché se no si crea un altro caso Galilei. Ma mentre, diciamo, il fatto che la Terra che il Sole non giri attorno alla Terra, diciamo, è qualcosa che si è poi sperimentalmente verificato, e qua, come ho cercato, diciamo, di spiegare, non abbiamo assolutamente mai avuto, dopo 150 anni, nessuna prova scientifica sul frangio della teoria di Darwin. E concludo. Gli evoluzionisti credono di essere anticreazionisti, ma di fatto loro trasferiscono l'azione creatrice da Dio alle creature, senza uscire dal creazionismo. Perché quando parlo di questa trasformazione delle specie dalla materia inerte alla materia vivente, dalla materia inerte vivente più semplice a quella più complessa fino all'uomo, è questo processo di autotrasformazione della materia, per cui la materia, come dire, evolve, muta, diventa sempre più perfetta, e implica la capacità della materia di autodeterminarsi, di autocrearsi, cioè di fatto gli evoluzionisti attribuiscono alla materia un potere creativo, che è un potere però immanente alla materia stessa, non è, cioè, un potere, non è, cioè, è una materia che pretendono di emancipare da un'autorità trascendente, da Dio, da colui che è il primo autore, è il primo principio della materia, e attribuiscono di fatto alla materia quello stesso potere, quella stessa autorità di cui vogliono espropriare Dio, e quindi questa materia diventa una materia pensante, una materia assolutamente libera, perché non è determinata da altri, da nessun altro esterno a se stessa, e quindi quella degli evoluzionisti in realtà una materia divina. Ora, nessun argomento razionale, nessuna prova scientifica è in grado di provare che pezzo di materia, vivente o no, possa autodeterminare la propria natura. Nulla e nessuno è in grado di provare che una molecola di materia inerte, né una cellula vivente, sia in grado di pensarsi, sia in grado di autocrearsi, di autosepararsi. E quindi la creazione, che è la produzione di una realtà, di una realtà senza alcun presupposto che la precede, senza nulla che la preceda, si impone la creazione come l'unica alternativa valida all'evoluzione. L'evoluzionismo è in realtà, a mio avviso, una religione senza Dio, che ha bisogno, non a caso, dell'apporto però dei teo-evoluzionisti che trasformano, diciamo, una teoria scientifica infondata in una sorta di filosofia della storia, una sorta, diciamo, di cosmogonia, di teogonia. È in questo senso che, a mio avviso, l'evoluzionismo è falso sotto l'aspetto scientifico, sotto l'aspetto filosofico e sotto l'aspetto religioso, e il teoevoluzionismo, cioè la capacità, possibilità di combinare, di conciliare la religione con l'evoluzionismo non è solo un errore, ma è una malattia dello spirito, è una cattiva disposizione dell'animo umano che io spero, e concludo nel corso di questa serata, di aver cercato, diciamo così, di aver in qualche modo contribuito a disinnescare dal, diciamo, da chi, diciamo così, nei presenti, ecco, fosse anche un poco, diciamo così, tentato o incline a propendere verso di essa. Vi ringrazio quindi ancora, e credo che sia veramente arrivata l'ora di chiudere.